Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Sì, chi parla?
Pronto, sono Cruciani, Radio 24, ciao, ti disturbo?
No, ciao.
Ma è vero che tu hai parlato di regime nazista? Hai detto questo è un regime nazista?
Assolutamente sì. E secondo te non puoi andare sui mezzi pubblici? Secondo te non puoi entrare in una pizzeria? Non puoi andare a lavorare? Stanno creando una discriminazione dove i bambini a scuola...
Sì. Stanno, oh, mamma mia...
No, ma secondo me, però, secondo me su questo,
posso,
scusa, posso dire?
Mamma,
no, fermatelo.
Mamma mia, le stronzate che ho sentito.
Ma
le stronzate
che ho sentito. Vattene a fare in culo in diretta, vai a fare in culo.
Ma aspetta, Antonio. Ma come si aspetta, permette, Antonio.
Lei? La zanzara.
Tutto il resto è gioia. Gioia.
Sono veleno.
Il nostro leader Giorgia Meloni si è fatta sentire e bene ha fatto. Giorgia, devi puntare i piedi. Devi farti sentire con questi quattro parrucconi teorici sfaticati della Unione Europea che ci maltrattano nonostante un cambiamento da parte dell'elettorato in Europa, continuano a fare e a disfare.
Tu, Porro, Sallusti, Capezzone, Bocchino, Feltri, Secchi, Emilio Fede, Cerno, siete il germe che ha fatto sedere nelle istituzioni questa casa pound mascherata. Ed è colpa vostra, perché voi, che siete persone di una certa istruzione, ma purtroppo avete l'animo da servi, avete permesso a queste merde, questi topi di fogna, di prendere il potere.
Perché con te quando si parla di destra e tutto è vabbè, e probabilmente, sì. Vedremo, si penserà alla magistratura.
Te, Porro e Capezzone, avete rotto i coglioni, andate a fanculo. Te, Porro e Capezzone, dovete andare a fanculo.
Barisoni gay.
E come mai all'improvviso il generale Vannacci è stato indagato anche da una procura, oltre che dalla procura militare, per spese che avrebbe fatto fuori posto, ristoranti con la famiglia a Mosca? E come mai, secondo voi, credete a questa giustizia orologeria? Credete a questa giustizia che quando uno improvvisamente diventa famoso e chissà perché gravita nell'ambito del centrodestra, il generale Vannacci viene subito indagato anche da una procura? Una cosa incredibile, incredibile. Generalissimo Vannacci indagato per spese che avrebbe fatto attribuite alla sua famiglia a Mosca. Ma smettetela, buffonate pazzesche.
Lesa
buffonate.
Maestà.
Seconda cosa che voglio dirvi è questa: incertezze, difficoltà, farfugliamenti. Non era allora sbagliato dire Rimban Biden. Non era sbagliato dire Rimban Biden. Forse si ritira, forse no, farfugliamenti, amnesie. Ragazzi, Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Speriamo tutti in un grande trionfo a novembre. Terza cosa, voglio ancora ribadirlo dopo la puntata di ieri, che sono sempre più convinto che la situazione dell'ordine pubblico nelle metropolitane, sui mezzi pubblici, possa essere risolta anche dalle guardie civiche, chiamiamole così, dai cittadini stessi che si organizzano, in piccoli gruppi naturalmente, individuano i borseggiatori, li isolano, soprattutto li circondano, li terrorizzano, li fotografano e li terrorizzano. Dunque, Cicalone e i suoi dovrebbero proliferarsi, dovrebbero espandersi in tanti Cicalone in tutte le città italiane. Cicalone. Questo è il punto fondamentale. Siccome la polizia non può essere ovunque ed è occupata in altre cose, siccome i vigilantes servono a poco, diciamo la verità, ecco che arrivano Cicalone e compagnia cantante. E dunque viva Cicalone, viva le riprese, viva chi circonda i borseggiatori, viva chi li costringe a vuotare il sacco o a restituire il maltolto. Chi se la prende con loro è automatico, dicendo che si fanno pubblicità, e la risposta è grazie al cazzo. Chi se la prende con loro è dalla parte, automaticamente si mette dalla parte dei borseggiatori. Da Roma, David Parenzo, eccolo qua. Evviva!
Io partirei da una cosa molto molto semplice. Oggi il generale Vannacci è stato un grande maleducato. Lui è stato eletto un deputato, una nostra inviata Elena Testi era sul posto, lo abbiamo collegato. Mi auguro che tu faccia sentire questa la maleducazione con la quale ha risposto in diretta una mia inviata, in cui
ha fatto
detto addirittura lei si comporta come un garzone a cui non ho dato la mancia, così
ha fatto
la destra
benissimo.
Così
ha
la
fatto
destra
benissimo.
Si rivolge ai giornalisti che fanno solo domande.
No,
secondo,
vanno
là
a rompere i coglioni inseguendo le persone.
Inseguendo nessuno,
inseguendo
era
le persone, inseguendo le persone.
Il,
uno se vuole risponde.
Europeo,
arrendetevi al fatto che non è obbligatorio rispondere. Arrendetevi al fatto che non è obbligatorio rispondere a voi che mettete il microfono
la
sotto la bocca.
Giornalista, chiaro? Dicendole lei è come un garzone.
Mi sembra,
che non ha
detto, non ha insultato nessuno. Perché che c'hai contro i garzoni? Che hai contro i garzoni?
Nulla, ma lei fa la giornalista e non fa il garzone. E non ha bisogno di
dov'è l'offesa?
E non ha bisogno di nessuna mancia. Non ha bisogno di nessuna mancia.
Poi?
Secondo, ha negato di essere indagato. Ora.
Ha detto che sono chiacchiere da bar e ha già chiarito tutto.
Sono chiacchiere
e ha già
da bar e
tutto.
Ha negato di essere indagato. Vedremo. Ha negato di essere indagato.
Ma chi
vedremo.
Se ne frega?
Vedremo.
Ma chi se ne fotte? Sono cose a orologeria fatte apposta per sputtanare le persone.
Giustizia ad orologeria, perché l'indagine nei confronti dell'indagine nei confronti di Vannacci si parlava già da tempo. Se ne parlava già da tempo. Dopodiché l'hanno voluto mandare in Europa. Non è che questo cancella i reati se ci sono, non li cancella definitivamente. Biden. Io non ho dubbi. Io se fossi cittadino americano e purtroppo non lo sono,
sei italiano, dovresti essere orgoglioso di essere cittadino italiano. Che cazzo dici?
Italiano sicuramente. Allora. Bisognerebbe avere il doppio passaporto, ti voglio dire. Anzi, scusa, mi piacerebbe avere il triplo passaporto.
Cioè, italiano,
cittadino americano. Cittadino delle grandi democrazie.
E il terzo?
Che ho detto? Cittadino italiano per primo, perché è la mia nazione, la mia patria, l'Italia, la mia patria.
Poi?
Secondo, bellissimo sarebbe avere anche la cittadinanza americana, cittadino americano e anche cittadino del glorioso Stato di Israele, che è una grande democrazia del Medio Oriente.
Vorresti avere tre cittadini come la Schlein, praticamente.
Bellissimo. Tre passaporti. Sì, esatto, bellissimo, sarebbe molto bello. Ma. Però, dopodiché, non è questo il tema. Se fossi cittadino americano, cosa che non sono,
voteresti?
Io non avrei dubbio alcuno
a votare Rimba Biden. Votare
Biden mi rassicura di più rispetto alle situazioni globali. Guarda come sta gestendo con l'ottimo Blinken tutte le situazioni del mondo. Il sostegno all'Ucraina.
Una favola.
Il sostegno all'Ucraina. Il lucido sostegno.
Sentiamo la rincorsa a Vannacci da parte dei signori della Reghettina, vai.
Sta guardando con un certo sguardo non proprio simpatico. No, ma l'avevamo contattata telefonicamente, avevamo chiesto un'intervista.
Io, infatti, se non le ho
Però non mi ha mai negato l'intervista.
Non
quindi
mai negata, però in questo momento sono impegnato. Lei mi sembra i garzoni a cui non hanno dato la mancia.
Ma però generale, noi siamo sempre educati, non siamo maleducati, perché da buon militare
come i garzoni.
No, comunque le volevamo chiedere un'opinione sul voto di ieri.
Cioè, praticamente uno fa una battuta come i garzoni che non hanno ricevuto la mancia. Offesa, maleducazione.
Un maleducato.
Va.
Un maleducato.
Ah, va.
Il suo avvocato ha detto è tutto sotto controllo. Lei però un commento a questa...
Ma guardi, io non ho alcun commento. Come al solito si tratta di chiacchiere da bar, perché né io né il mio avvocato abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dalla procura, per cui chiunque abbia scritto quelle righe sui giornali o su qualsiasi altra testata si basa su chiacchiere da bar e da buvette, visto che non esiste alcun documento formale al momento a noi notificato che ci lasci presumere che quello che è stato detto rappresenti la realtà.
Vabbè, e allora...
Qualora però arrivasse un documento formale, è nella linea di Salvini la solita magistratura orologeria?
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Oh Parenzo, quindi come funziona? Quando le borseggiatrici o i ladri vengono ripresi e mandati su internet e vengono sputtanati, non va bene assolutamente. Però quelli di Fanpage possono mettere i microfoni ovunque e sputtanare tutti questi fascistelli del cazzo. Questo è giusto però, ma vaffanculo, va.
Guarda, mi sta venendo voglia di andare nella tua tenuta del cazzo in Umbria. Tra l'altro sei un poraccio in Umbria. Occuparla, cacarci dentro e andarmene. Sei proprio una testa di cazzo, non capisci niente, non capisci niente. Minchia quanto sei coglione.
Amore, oggi vieni da me che ho casa libera.
Oh, dillo piano che se te sente la salis te la occupa subito.
Adesso magari è vietata anche l'ironia sull'occupazione delle case della Salis, no, magari è vietata ma anche l'ironia. È vietata
sì,
anche
ma
l'ironia.
Siete ossessionati per una cosa che ha fatto 20 anni fa. Ossessionati.
Allora, qualcuno dice, qualcuno mi ha mandato, una notizia dicendo: ah, tu che dici che non c'è omofobia in Italia? Guarda che cosa è successo a Modena. A Modena cosa è accaduto? È accaduto che sembra che un signore che si chiama Alessandro Manfredini, un attivista per i diritti LGBTQ, eccetera, eccetera, voleva affittare una casa insieme al suo compagno e non gliel'hanno affittata perché è gay. A parte che è tutto da verificare, naturalmente, quello che è successo, tutto da verificare, ovviamente, da verificare.
Quindi è giusta la sua versione. No. Mentre del gay col suo compagno che cerca casa, è tutto da verificare. Sei ben curioso, eh?
No, ti sto dicendo semplicemente che. Non si capisce
bene. Vannacci dobbiamo fidarci della sua
versione. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse, dai, forza. Quelle ho detto diverse. Semplicemente che è un'indagine a orologeria da quando è diventato deputato o da quando si è messo in politica, sì. Dai, forza, sono due cose diverse. Allora, i proprietari non volevano una famiglia formata da uomo, volevano una famiglia formata da uomo e donna. Ora, ovviamente io non avrei mai fatto questo tipo di distinzione, a me non me ne frega nulla, basta che uno abbia i soldi per pagare e dia le garanzie per pagare, non c'è dubbio. Però io dico una cosa, uno in casa può scegliere chi avere oppure no? Io pongo semplicemente una domanda. Uno in casa può scegliere se avere una famiglia, un cane, un gatto. Voglio una famiglia senza cane, senza gatto. Voglio una famiglia.
Cosa c'entra?
Cioè, uno può. No, ma per dire. Uno.
Cane e gatto.
Ma non c'entra niente, non è un paragone,
uno
ovviamente.
Uno affitta per scegliere.
Ma io avrei fatto così. A me non me ne frega nulla. Se affittassi una casa, vorrei semplicemente le garanzie che queste persone possono pagare. Punto e basta. Poi se scopano con 3, con 4. Con gli uomini, con
ma
le donne,
gli chiedi?
Non me
ma
ne frega
cosa
nulla.
Gli vai a chiedere scusa?
Però in
lei...
fondo resta il principio, resta lo stesso. Io non so perché è uscita fuori la richiesta da parte dei proprietari.
E quale sarebbe la stessa?
Ma non lo so, non so perché è uscita fuori. Uno può affittare a chi vuole oppure no. Questo è il punto.
No,
questo
è una discriminazione bella e buona. Ma che vuol dire a chi vuole?
Parte
uno
che non succede
chi
mai.
Può pagare la casa,
non succede
no?
mai. Non succede mai. Sarà un caso isolato. Non c'è un caso in Italia in cui uno non vuole affittare a due che si inchiappettano tra di loro in camera da letto.
Parlando di questo caso, e stai facendo tutta una ramanzina.
Sì, ma non è perché c'è l'omofobia in Italia, capito? È un cretino.
No,
è un cretino che vuole. Dice
non
di voler.
Si tratta di omofobia.
No, non è omofobia. È un cretino. No,
come
è semplicemente un cretino.
Uno che non vuole due gay in casa, come si chiama?
È un
allora?
Cretino e basta, non è omofobo. È una malattia, dai, su, che c'è. La Meloni contro Fanpage. Vai.
perché in 75 anni di storia repubblicana nessuno ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico, riprenderne segretamente le riunioni. E è consentito, lo chiedo a lei, lo chiedo ai partiti politici, lo chiedo al Presidente della Repubblica. È consentito da oggi? Lo sa perché glielo dico? Perché in altri tempi questi sono i metodi che usavano i regimi. Infiltrarsi nei partiti politici. Non è un metodo giornalistico, guardi, non è un metodo giornalistico perché è un non è un metodo giornalistico perché è un metodo per il quale sono stati utilizzati degli investigatori, ok? Quindi è un metodo giornalistico, una parola. Però attenzione, attenzione, perché si aprono, filosoficamente parlando, intendo, perché io non ho problemi, ripeto, se il partito interviene, anzi, per certi versi aiuta anche, no? Perché?
Però ha detto che il partito prenderà provvedimenti, caccerà sostanzialmente queste robe qui, e
sì,
che non c'è posto per
il futuro,
non
prenderà, c'è, vabbè, sì, andremo, c'è, faremo,
li caccieranno, dopodiché, che devono fare, impiccarli,
quale investigatore, una non giornata, come non ti interessa,
ma sì, metodi da investigazione,
un'inchiesta che fa la storia,
non dire cazzate,
perché è andata a colpire esattamente alcuni dirigenti giovani di Fratelli d'Italia che evidentemente hanno, come loro stessi dicono, una doppia morale.
Mauro D'Alice. Mauro, dimmi.
Giuseppe, mi senti?
Mi sento, dimmi.
Allora, prima cosa, Giuseppe, 1, 10, 100 Vannacci.
Questo,
e Cicalone, prima cosa.
Non c'è bisogno,
allora,
ci sono già.
Una domanda,
soprattutto Cicalone, la puntata di ieri è stata una pietra miliare della Zanzara, perché c'era il signor Cicalone, il quale ci ha detto esattamente quello che fa all'interno delle metropolitane. Ci vorrebbero 100 Cicalone dentro le metropolitane italiane.
E 100 Vannacci, generalissimo.
Quello adesso,
ascolta, che paese? Una basta uno di Vannacci, guarda.
Una domanda a David.
Intanto mi chiami Parenzo, non mi chiami per nome, per favore. Parezzo, manteniamo
le distanze, grazie. Vabbè, non ci sono problemi.
Sì, bravo, esatto.
Parezzo, allora una cosa: se tu avessi fatto una casa con i sacrifici, quale imbecille? Con i sacrifici di 10 anni di lavoro,
caro imbecille. Mi dica, scusi, imbecille, mi dica pure.
Cazzo, aspetta un attimo, fammi parlare.
No, ma non offendiamoci. Mi dica con calma, imbecille, mi dica tutto.
Senza
offendersi, mi dica con calma.
Dimmi, Mauro, dimmi.
Mi dica, povero imbecille, mi dica tutto.
Allora, se tu avessi fatto una casa con 10 anni di sacrificio, no? Per lavorare, a fare il cameriere.
Sì.
Tu poi troveresti occupata la casa, cosa faresti dopo una settimana di vacanza?
Ma che razza di domanda è?
No, una domanda seria.
Denuncerei tutto alla procura, ovviamente.
Tutta la procura.
Dunque le occupazioni sono un crimine, sono illegali.
Nessuno ha
qualsiasi occupazione, punto e basta, non è che bisogna distinguere.
Sono delle case
con i sacrifici
dove non vive nessuno.
Uno si fa le case con i sacrifici e poi si trova la casa occupata, ma sta scherzando.
Ma chi lo decide se una casa è sfitta o no? Ma chi lo decide?
Delle case che sono
sfitte da tantissimo, come dice Giuseppe. No, anche un mese sfitta, come dice Giuseppe.
Mi scusi, direttore. Ci sono molte case, specie quelle gestite dalle regioni, che sono sfitte, anche non ristrutturate, spesso decadenti, che vengono occupate e addirittura anche rimesse a posto dagli occupanti.
Ma c'è gente che sta in fila,
cosa che lo Stato e le regioni non fa.
Bravissimo.
Dopodiché è chiaro che occupare le case è un reato. Questo mi sembra
Michele, provincia di Torino. Bravissimo Mauro, ciao. Michele, provincia di Torino. Dimmi, Michele.
Ciao, mi senti?
Ti sento.
Sì, ciao. Nella puntata di ieri Parenzo ha avuto il coraggio di attaccare diretto Mediaset dicendo che a Mediaset non vengono mai fatte inchieste contro la destra. Io vorrei ricordargli
Non è stata pubblicata l'inchiesta di Fanpage, non l'abbiamo vista,
in trasmissioni come Fuori dal Coro l'illustrissimo dottor Giordano fa delle inchieste che voi altri, lì a Telemonte Carlo, ve le sognate.
Vero, sulle case occupate anche con l'ottima Regoli, certo,
e allora,
è andata a vedere quelli del Bilderberg. Certo, hanno speso dei soldi per mandare una giornalista al Bilderberg per dire che stanno in un albergo al chiuso. Un'inchiesta meravigliosa, un'inchiesta.
Ah dai, chissà, sulle case occupate hanno fatto l'inferno.
Ha mandato delle persone a Trento per inquadrare delle telecamere e per dire che del centro storico di Trento c'erano delle telecamere.
E quello sì che è un giornalista con la schiena dritta, non mandato, come te che quando viene su Mauro, quando viene il dottor Raimo, sei piegato a 80 gradi.
Hanno mandato una telecamera a Trento per riprendere
delle telecamere. Hanno fatto inchieste sulle case occupate.
Ma furbo, Parenzo, anzi, per tenere le distanze, fatevi furbo, tutti. Vi do del voi, fermi, vi do tutti. Del voi, fermi, così teniamo le distanze.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Baggiù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
A me della Salis frega un cazzo, però per Cruciani e tutti gli analfabeti funzionali. Lei non ha detto che va a occupare le case di vostra nonna o il casolare in Umbria di Cruciani di 400 metri quadri e con la cappella sconsacrata. Si parla di case pubbliche che non vengono assegnate, mentre sì, c'è gente in graduatoria che avrebbe bisogno di un alloggio deficienti.
Il prolasso anale non perde mai l'occasione di aprire bocca contro il cicalone. Lo Stato cosa sta facendo per marginare le borseggiatrici? Nulla. Allora ci pensa il popolo. Forza cicalone, forza scuola di botte e avanti tutta. Dobbiamo essere in tanti.
Mamma mia, il direttore Bambalau contro i froci e a favore della Meloni. E Parenzo muto.
Bambalau di ieri, ma andiamo avanti. Tutto il popolo, tutta la gente normale a favore del cicalone, diciamoci la verità. Non c'è nessuna destra, nessuna sinistra, te l'ha detto anche il cicalone, che non è né di destra né di sinistra. Tutta la gente normale dalla parte delle cosiddette ronde, che non sono ronde, delle missioni, dei raid privati di persone con telecamera che rompono il cazzo ai borseggiatori. Questa è cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza.
Lo Stato
non c'è nella metropolitana.
Un gruppo
lo Stato
di
non c'è.
Esaltati. In metropolitana ci sono quelli, tanti sono quelli che controllano i metropolitani.
Ma non c'è nessuno in metropolitana. Non c'è nessuno.
Nel tube, come si chiama a Londra?
Non c'è nessuno.
Ma tu te a Londra ci sono le ronde? A Londra ha le ronde, secondo te? Dai ragazzi,
chi se ne frega? Ma chi se ne fotte? Chi se ne fotte di quello che fanno a Londra?
Una democrazia come quella inglese.
Franco dai Sernia. Vai Franco, dimmi. Franco. Dimmi Franco. Franco? Niente.
Oh, pronto?
Dimmi Franco.
Manco telefonare, questo penso.
No, io sto.
Sa fare
sto
neanche l'acqua al bicchiere.
Che stai facendo, Franco? Che stai facendo?
No, sto andando pure al balcone perché sennò si sente col casino qua dentro.
Sì, no, ma metti proprio bene il telefono, metti bene il telefono.
Io sto col telefono fuori al balcone. Sto proprio balcone, di casa tua. Noi di Fratelli d'Italia.
Tu sei fascista, Franco? Sei fascista tu?
Io sono razzista, fascista, sono terrorista, sono tutto.
Che vuol dire terrorista?
Non porgo l'altra guancia.
Che vuol dire terrorista?
Sul balcone, come lui, anche lui andava sul balcone.
Che vuol dire sei razzista, sei terrorista?
Mi sono rotto le scatole. Questa qua, a fine mandato, la dobbiamo cacciare.
Chi è?
La Meloni la dobbiamo cacciare.
Quello sarà il popolo a decidere.
Noi gli abbiamo fatto prendere tutti questi voti e non se li merita.
Ma noi chi?
Non se li merita la Meloni, non può andare avanti così.
Ma
noi non porgiamo l'altra guancia.
Ma noi chi non porgiamo l'altra guancia?
Noi di Fratelli d'Italia, dello zoccolo duro.
Ma tu non sei. Attenzione, questo è interessante, però. Franco da Isernia sostiene di essere dello zoccolo duro di Fratelli d'Italia. Ha detto anche di essere razzista e terrorista. Noi presentiamo
il generale a fine mandato, quello ci interessa. Ma che generale? La Meloni, purtroppo, Mannaccia. Ha fallito.
Ma quale generale presenti? Cosa
noi,
dici?
Noi presenteremo quale il generale, è lui presente? Che ci porterà. Loro la devono smettere, che devono rispondere a quelli di sinistra. Hanno vinto l'elezione e devono andare come un carro armato davanti, non devono rispondere e dare conto a nessuno. Devono andare
non
avanti.
Mi pare che io conto, papà, mi sono scocciato. Film tu hai visto?
Mi forse sono hai visto scocciato.
Ma non ho capito di cosa ti sei scocciato.
Ma che film hai visto? Scusa, non ho capito. Che
facciamo,
film l'hai visto tu.
Cerchiamo
l'hai
di fare una piccola indagine, però.
No, ma fammi capire, questo analfabeta di che cosa sta parlando? Cioè, dice che la Meloni è troppo
potente.
Sto parlando contro il mio partito. Non sta parlando contro di te.
Tu sei iscritto a Fratelli d'Italia.
Contro il mio partito, vuoi capire o no?
Abbiamo capito benissimo. Tu sei iscritto a Fratelli d'Italia?
E che cazzo si mette in mezzo questo?
Non ti preoccupare, tu sei iscritto a Fratelli d'Italia?
Cioè io sono iscritto a tutte le parti. Noi andiamo avanti come un carro armato. Noi ci interessa mannaggia.
Ma quale carro armato? Tu intanto devi fare pace con la lingua italiana. La prima cosa che devi fare è prenderti un vocabolario, prenderti una grammatica e fare pace con la lingua italiana.
Io in grammatica non sono bravo, però noi nel Molise io voglio parlare la mia lingua.
Bravo, bravissimo.
Se mi capisci. È un problema tuo se non mi capisci.
Allora Franco da Isernia sta dicendo che è un militante di Fratelli d'Italia, di quelli tosti, e dice che la Meloni non lo accontenta, che lui vorrebbe
gli abbiamo portato tutti questi voti, che ci porta alla fine, che ci porta qua
e che ne so qual è il problema, che cosa ti manca,
ma che porta a casa?
c'è poco fascismo.
Ma no, questo c'ha il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto.
Sì, ma cosa vorresti di più? La mano dura con chi?
Ma vorresti in Italia qua ci deve far rispettare e sta sempre appresso a quelle di sinistra, di rispondere, ma non deve rispondere
proprio,
più. Anzi.
Non deve rispondere, ha detto non deve rispondere.
Devono andare alla campagna della Meloni, devono fare le leggi. Quando una legge viene approvata, la sinistra vuole far volare l'asi, no? Si vota. Se voi vincono la sinistra, l'asino vola.
Però, scusa.
Ma se non vincono, l'asino vola.
Ma a me questo sembra un analfabeta.
Allora, calma. Scusami,
no,
Franco.
No, per televisione.
Franco, scusa, questo è vero. Franco, scusami un attimo. Tu, per esempio, hai visto questi ragazzi dei giovani di Fratelli d'Italia che cosa hanno detto, no? Inni al Duce, inni a Hitler, contro gli ebrei, eccetera. Questo non è bello, no? O no? O sì, va bene?
Non è bello né quelli che lo fanno quelli qua di sinistra, non è bello neanche quando lo fanno quelli di destra.
Sì, ma tu che vuoi di più dalla Meloni? Che vuoi di più? Che vuoi di più?
Che si va in Parlamento, si fanno le leggi.
Ma tu hai detto di essere razzista prima, hai detto sono razzista.
Vabbè, ma per i nervi che mi sono venuto oggi, perché a Bruxelles non hanno ottenuto niente.
Ti sono girati i coglioni perché
senti,
alla fine...
tu da Isernia non sei neanche dove sulla cartina geografica a Bruxelles. Tu non sei neanche dove Bruxelles.
Dice che è all'aceto.
Ma
dice che è all'aceto.
Tu che stai lì, ma che te ne frega? Tu
perché non funziona così. Ma come?
Ma non sai niente.
Li portiamo i voti a Bruxelles, poi vinciamo e poi che succede?
Che cos'è? Non sai niente di quello che è successo.
I vecchi politici,
cos'è il Consiglio europeo? Somaro,
ma Salvini ha ragione. Salvini, a me io lo rispetto a Salvini, perché Salvini c'ha una sua non è che si deve cambiare, non è una volta Gabbana,
ciao amico mio,
non Salvini.
Che stiamo a fare, i record?
Domenico da Firenze, vai.
Ciao a tutti.
Dimmi Domenico, dimmi che c'è.
Senti, ti ho sentito l'altra sera, per l'occupazione delle case, quelle vuote che le persone ci vanno e le prendono. Io ti voglio dire una cosa, ma te non sei per la libertà, io penso che se uno vuole occupare una casa ed è vuota, lo può fare.
No, non lo può fare, Domenico. Non lo può fare, non lo può fare. Non lo può fare. Fosse così sarebbe il Far West. Ma poi chi cazzo è il Movimento per la Casa? Che cos'è il Movimento? Ma chi rappresenta? E allora che vuoi? Allora che vuoi?
Io che voglio? Ti voglio dire che il discorso del possesso della proprietà implica anche il fatto che un oggetto ce l'ho, lo uso, è mio. Ma se io una casa la lascio lì, non serve allora a nessuno, e allora è vuota, e c'è invece chi ha bisogno di una casa, va bene a prenderla. Io sono stato per anni a vivere sotto un soldo nella roulotte,
allora,
e ho girato per le strade, ho visto queste agenzie immobiliari che presentano ville, che presentano ville con piscina.
Sì, ma è l'economia normale.
Perché cazzo devo stare nella roulotte? Se c'è una casa vuota, vado, mi metto lì come all'Est Lunga, come al supermercato. Tu vai là e induci un bisogno, fai vedere tutta questa roba da mangiare.
Rubi qualcosa,
uno ha fame,
così.
Uno ha fame e non c'ha soldi. Sai cosa faccio io quando vado al supermercato e non c'ho soldi?
Che fai?
Prendo il carrello, passo per gli scaffali, prendo la frutta, la roba da mangiare. Poi dico che ho un bisogno, chiedo dove è il cesso, vado al cesso col carrello, mi mangio tutto e poi lascio il carrello vuoto nel negozio e me ne vado a casa.
Ma cosa
ecco, così questa si deve fare.
Dove vengono?
Chi ha bisogno deve poter
in diretta
esaudire il suo bisogno. Perché
ma tu prendi
questo
non hai
l'uso della casa.
Domenico, fermo un secondo, che stavi dicendo, Davide?
Io mi auguro che la prossima stagione questa trasmissione venga fatta in collaborazione del Ministero di Grazia e Giustizia, perché questa è una trasmissione in cui vengono non solo commessi dei reati,
ma
vengono detti con una no, ma vengono commessi in diretta e va bene, ma dopodiché vengono anche placidamente affermate delle cose di una gravità. Sì, ma io vado al supermercato, riempio tutto, poi vado in bagno e mangio. Ma vi rendete conto di quello che è questa trasmissione?
Questo è Domenico da Firenze, che dice di rubare al supermercato e di mangiarsi tutto, e anche che è giusto occupare le case. Vabbè, ma è uno squinter.
Noi la Chiesa sta dalla parte dei poveri.
Che
bisogna aiutare i poveri ad avere una casa, bisogna aiutare un povero a mangiare. Ma
che c'entra con l'occupazione? Ma quale gesto di civiltà? È un crimine occupare una casa, è un crimine mangiare al supermercato.
Voi
al supermercato
inibite il fatto che le persone possano soddisfare i loro legittimi bisogni.
E ti credo,
bisogni.
Ma quali legittimi bisogni? Ma basta con sta buffonata.
Fermo là.
Ciao Domenico, ciao. Giuseppe Caltanissetta, provincia di Caltanissetta, vai, dimmi.
Esattamente di San Cataldo, quindi caro Parenzo e caro Cruciani, anche a te,
sì, sì.
Il discorso di, non voglio fare nomi, non so se si possono fare, i borseggiatori che fanno, i ragazzi che fanno i video borseggiatori nella metro, da considerarsi, secondo me, il mio punto di vista, un'arma bianca. È l'unico momento in cui usi quel cavolo di telefono in maniera intelligente, perché stai smascherando un delinquente.
Ah, certo. Ma lì non è il telefono, sono le telecamere circondati, sbeffeggiati, umiliati. Questo bisogna fare ogni giorno, finché non vanno via dalle metropolitane. Ogni giorno tanti cicalone a rompere il cazzo ai borseggiatori. Fermi tutti.
Fermi.
La Zanzara.
Parenzo, ma vattene a fanculo, e va bene caro la rachete che spero una moto vedetta, e va bene su Mauro che c'ha la moglie che fa l'impicci, e famo passare pure la Salis che occupa le case, ma mo addirittura ti sei messo pure dalla parte di borseggiatori. Ma che cazzo sei, a capo di un'associazione a delinquere? Ma hai fatto diventare simpatico pure Cicalone con quell'occhio da pesce fragico? Ma vaffanculo, va. La voce voleva occhio pigro Cicalone per attirare l'attenzione sui borseggiatori, e Parenzo con chi si schiera? Con i borseggiatori, mani mortacce, sei una cosa imbarazzante.
Andiamo avanti, Sergio da Palermo, vai Sergio.
Forse c'è un equivoco di fondo, io non mi sono mai schierato dalla parte dei borseggiatori, dico però che il signor Cicalone che gira con le sue milizie private.
Ma che milizie?
Per le città,
milizie armate
mi
di telecamere, telecamere,
non
telecamere
mi
microfoni, problemi. Come fate voi? Come fate voi quando inseguite Vannacci? Quando inseguite
no,
quelli per strada? Quando
non
andate giustamente
per
a rompere
noi
i coglioni?
Fare
ma
delle domande.
Nessuno mena. Anche loro fanno domande. Sei tu il ladro? Sei tu il ladro? Perché borseggi?
Domande.
Perché rubi? Restituisci?
Domande.
Uguale, è identico.
È
voi siete
stai
come Cicalone.
I miei inviati
sì, sono
come Cicalone.
Esattamente.
E i miei inviati
esattamente.
Stanno in questo momento querelando. In questo momento.
I tuoi inviati che rincorrono, Vannacci, che rincorrono questo e rincorrono quell'altro, sono esattamente come Cicalone. Anzi, posso
fanno
dirti la verità: che
è
anche Cicalone. Anche Cicalone fa il suo mestiere. È uno
Stato.
YouTuber,
no.
Rincorre. Voi rincorrete i politici, loro rincorrono i criminali, cioè quelli che stanno
in
per strada.
Paese,
qualche volta le due cose coincidono.
L'informazione è gestita dai giornalisti.
Vabbè.
E
ma chi cazzo siete per essere superiori
Stato.
A Cicalone? Sergio da Palermo.
Non vuol dire superiore.
E allora?
Cicalone perché è un libero cittadino e sta facendo un atto veramente civico, di denuncia di queste persone. E poi mi chiedo tutto questo finto indignarsi a sinistra per questa persona, ma queste
ma
denunce le facevano pure i
tipici
delle reti nazionali e nessuno si indignava. C'era quell'inviato, quello che andava in bicicletta, che si infilava nei posti più assurdi dello spaccio e andava a denunciare e rompere i coglioni con le telecamere, faceva bene.
Ma
ci
no,
sono
ma
tante
Sergio,
persone
sono d'accordo
che hanno
con
fatto
te.
Questo, c'era un prete a Roma che faceva questa cosa e andava a rompere
sì,
i coglioni agli spacciatori di cocaina. No, ci indigniamo ora di uno youtuber, ci indigniamo del pericolo della milizia, la milizia fascista che si fa giustizia da solo.
Ma chi fascista? È gestita dallo Stato, tutto
ma
qua.
Che c'entra? Ma nessuno fa
ma
ordine pubblico.
Ma dov'è lo Stato?
Ma
lo
non
Stato
c'è
siamo
nessuno.
Noi. Non siamo solo noi quando andiamo a votare o paghiamo le tasse.
Dov'è
noi possiamo fare
Stato?
Un atto civico.
Bravissimo Sergio, all'attacco, mi raccomando, non mollare, ciao.
Ma quale atto civico che sei qui a telefonare alla radio? Ma che cazzo dici?
Daniele da Roma.
Parenzo, mi senti?
Sì, caro, buonasera.
Parenzo, sei una grande delusione per me, perché sono mesi
buonasera,
che tu consigli a tutti qua. Aspetta, non sai ancora perché te lo dico.
Dimmi, dai.
Sono
io
tanti mesi che tu consigli a tutti il libro di Cesare Beccaria, dei diritti e delle pene, ma tu non lo hai letto. Non lo hai letto.
E a favore dell'uso delle armi, a favore dell'uso delle armi.
A favore dell'uso. I cittadini odessi devono essere armati come deterrenza
l'uso
contro
legittimo,
i disonesti.
Quella che c'è l'uso legittimo
tutti
della forza.
I cittadini onesti devono essere armati, perché i disonesti, se gli vieti le armi, si armeranno comunque. Sono gli onesti che rimarranno disarmati. Tu non lo hai letto, perché
quella
ti puoi
che c'è già nel nostro paese una. Cioè, no,
tu non
caro,
ti fingere un
Cesare
intellettuale,
Beccaria,
tu non hai studiato,
Cesare,
io sono deluso perché
guarda,
per il tuo consiglio
qua,
sono andato a prendere quel libro,
qua,
me lo sono letto e ho capito che tu non
davanti,
l'hai proprio letto.
Ce l'ho qua e
tu non l'hai letto.
È uno dei miei testi preferiti.
Anche ieri l'hai consigliato a Cicalone, ma allora perché lo consigli ai cittadini onesti? Che si sono armati. Anche Beccaria consigliava ai cittadini onesti.
È il massimo, è il primo testo massimo del garantismo,
ma quale
in
garantismo?
Questo paese.
Ma
che
stai dicendo? Non ti
mettere
cazzate.
Riforma del sistema carcerario. Della
non
riforma
dire, ma
del sistema carcerario.
Il sistema americano è fondato
questo
sul libro di Cesare Beccaria.
Grande
tutto
Daniele, ciao.
Ciao,
grazie, ciao. Allora, abbiamo in collegamento uno che non rinnega di essere fascista, il barone
beh,
nero Roberto Ionghi Lavarini. Buonasera barone.
Buonasera signor Cruciani, buonasera signor Parenzo, buonasera a tutti.
Pensa che questo povero stronzo è diventato pure, perché tale è, e se tu metti www.repubblica.it, l'apertura di Repubblica, del
sì.
sito di Repubblica,
sì, sì.
con un articolo magistrale di Matteo Pucciarelli,
sì,
il
sì.
titolo è il neofascista Ionghi Lavarini accusa
sì.
Fratelli d'Italia.
Sì.
Quanta ipocrisia, le parole dei militanti sono la norma, dice questo povero stronzo, è Donzelli che deve dimettersi, quindi è l'apertura di Repubblica.
Sì, ho visto, ho visto. Scusa, Yonghi Lavarini, quando le hai dette queste parole, sono quelle che hai pubblicato nel tuo post praticamente?
Sì, no, sono niente, miei sinceri e spontanei commenti sì. all'accaduto che ho pubblicato sì. sui social.
Però scusami, Yonghi,
ripresi in giro.
Come fai a sapere che le parole dei militanti, che sono tante le parole, cioè gli inni al duce, Sigail, eccetera, eccetera, sono la norma? Che ne sai che sono la norma?
No, come ben sapete, sono stato anch'io vittima di una campagna di spionaggio, infiltraggio da parte di Fanpage e quindi so benissimo come costruiscono, questi servizi,
ma
questi servizi
ma
e queste pseudo-inchieste con un taglio e cucito di dichiarazioni con gli arti che fatti in ambito privato, in momenti privati. Quindi so benissimo di cosa si tratta.
Guarda l'ipocrisia stupida. Tu rivendichi il saluto romano, tu lo rivendichi, lo dici anche qui, sei un fascista. Allora chi c'è di nuovo? Semplicemente le telecamere ti hanno ripreso mentre lo dicevi ad altri militanti. Quindi dov'è?
Sì, era una serata privata in ambiente privato. Io ma dico che è una cosa vergognosa che dei dirigenti di partito, belle e preparate ragazze, goliardicamente, a una festa in luogo privato, in ambiente privato, scherzano, ridono e fanno battute.
Però scusami,
è vergognosa questa presa di distanza da parte dei vertici di Fratelli d'Italia,
perché se la prendono
con l'anello debole, cioè delle brave ragazze e dei giovani militanti.
Però, scusami,
bravi patrioti.
Scusami Yonghi, tu dici
che fanno
tu dici Donzelli deve dimettersi, perché si deve dimettere? Quello vuole cacciare questi qua che hanno detto delle cose antisemite.
Ma
anche
lui, il signor Donzelli conosce benissimo qual è lo spirito, l'anima dei suoi militanti, dei suoi dirigenti, soprattutto di quel terzo che provengono dal glorioso Movimento Sociale Italiano,
cioè,
che sono un terzo dei dirigenti, degli eletti e dell'elettorato di Fratelli d'Italia, ancora rappresentanti da quella piccola fiamma tricolore in mezzo al simbolo del
sta
partito.
Rivendicando tutto, mi pare evidente.
Scusami Yonghi, io non ho capito una cosa, le parole dei militanti sono la norma, hai detto, cioè che vuol dire? Anche le frasi come gli ebrei sono una casta, campano di rendite in virtù dell'olocausto, li disprezzo come razza, queste sono la norma?
Tanto bisogna vedere se quelle frasi sono vere, perché ripeto, i tagli e cuci che fanno nei montaggi quelli di Fanpage sono note truffe. Detto questo, si tratta di battute private goliardiche in ambito privato fra bravi patrioti, brave ragazze preparate, educate, di loro privatamente possono dire quello che vogliono.
Scusa, questa è l'isola.
Voglio vedere alle feste private di Parenzo cosa viene fuori.
Alle feste private di Parenzo si dice che Yonghi Lavarini è una facciazza di merda. Se vuoi te lo ridi. Alle feste private di Parenzo si dice che Yonghi Lavarini
ci sarebbero altre turpi battute fuori
questo
luogo
si dice.
E qui è normale,
si dice. Se
è
tu
normale,
vieni alla mia festa,
non stiamo parlando di ambiti
dico che tu
pubblici.
Sei una busta di piscio, questo dico alla festa, ma te
poveretto,
lo voglio dire anche, spero che Crugiani lo confermi.
Sì, poveretto, ha solo il turpiloquio questo.
Scusami però Yonghi, scusami,
anzi ti dico di più, alle mie feste si mette la pipì dentro un contenitore e sopra si scrive Yonghi Lavarini. Alle mie
solo
feste
che poi il box,
si fa
solo
così.
Che poi quel piscio tu te lo bevi,
ospiti,
il problema è quello,
ai miei ospiti la faccio fare in contenitori speciali.
Parliamo di cose serie, Crugiani,
questo
per
faccio
favore.
Per la festa dei miei 40 anni, 9 anni fa,
bla,
dove Crugiani
bla,
è venuto
bla,
io
bla,
ho fatto
bla,
prendere
bla,
dei
bla,
contenitori
bla,
di plastica, ho fatto urinare dentro questi contenitori tutti i miei ospiti e sopra scrivevo Yonghi Lavarini, barone nero. Questo facevo in privato e in pubblico.
Fermi là,
se
30
non ti piace.
Un bel bicchiere di urina.
30 secondi.
Esatto.
La Zanzara.
Allora, Siamo in collegamento con il barone nero Roberto Ionghi Lavarini, il quale sostiene, ripeto, che il 50% dei giovani di Fratelli d'Italia è esattamente come queste belle brave ragazze, cioè quelle, diciamo, imbischiate nel caso Fanpage e cacciate da quello che...
Dirigenti preparate...
Ho capito, le hanno cacciate però, le hanno cacciate, barone.
E questa è la cosa vergognosa,
ho capito, ma
Cruciani,
se uno dice... Se uno... Scusami, Roberto...
Ma primo dobbiamo verificare se lo hanno detto.
Ma l'hanno detto,
sono battute gogliardi che in ambito privato,
però scusami, Ionghi,
come
scusami,
le chat nella vita privata uno può ridere, scherzare, e non c'entra con la
scusami,
vita pubblica
questa,
e la vita politica.
Questa è Elisa Segnini, questa è che tu conosci bene, Elisa Segnini Bocchia, capo segreteria di un deputato di Fratelli d'Italia, avrebbe detto, avrebbe detto sì, non ho mai smesso di essere razzista né fascista, quindi non ti preoccupare, mi stanno sempre sui coglioni i negri e i comunisti. Ora secondo te questo qua
è una battuta gogliardica, anche simpatica se vogliamo.
Come simpatica? Scusa, dice,
ma sì, detto fra amici al bar, vecchi patrioti, vecchi camerati, non ci trovo nulla di male. Tutto va contestualizzato.
Sulla Salis,
aspetta
un attimo, sulla Salis dice deve marcire in galera con i topi e con i ratti che le mangiano le dita dei piedi, le dita dei piedi, cioè. Oppure la metti nel deserto, oppure la metti nel deserto e la fai mangiare dalle formiche. Dai, questo è
oggi. Ma sì, sono battute divertentissime condivise da tantissimi italiani,
ma non è vero.
Fanno morire da ridere, infatti.
Come no?
Sono
battute scherzose fra amici in una serata, non è un luogo pubblico, un dibattito politico.
Vorrei la Schlein
sono goliardate che si fanno fra amici,
sì, ma
non
vorrei
non
uno
nulla di grave.
Uno che dice,
ma scusa, in quel contesto
posso capire una cosa, barone, posso chiedere una cosa al barone Walter Lovarini, come si chiama?
Ionghi Lavarini.
È un barone.
No. Chiediti, dai,
al bagno, vabbè, per semplificare, al bagno alla turca che hai in collegamento, vorrei chiedere al bagno alla turca della stazione centrale dell'ora di punta che tu hai in collegamento, vorrei chiedere a questo bagno alla turca, a questo bagno alla turca che hai lì, se tutto è goliardia e scherzo, vuol dire che il fascismo è una farsa sostanzialmente, è un movimento di pagliacci, di buffoni, se tutto è da buttare in ridere.
Bravo,
cioè, no, ma tu dici che è tutto una farsa.
No, però sì, ha detto questo.
Tu dici che è una farsa? Siccome dici che sono battute, il fascismo è una farsa allora. È tutta una farsa, una battuta il fascismo.
Cioè, questi sono fascisti sul serio o no? Credono veramente che gli ebrei sono...
Ma non sono fascisti, hanno fatto battute, se le hanno fatte in quel contesto, bla bla, bisogna vedere come sono state montate domande
e quindi
risposte.
Non sono fascisti.
Detto questo, neanche io sono fascista, però ho un ottimo giudizio storico su quel periodo. Non si può essere fascisti nel 2024.
Ma ti considero un neofascista,
sicuramente non sono antifascista, è un'altra cosa.
Tu ti definisci un camerata,
non ci può arrivare, poveretto, ma l'intelletto,
tu ti definisci un camerata, hai detto, tu oltre a essere un bagno alla turca della stazione centrale,
cameratismo è un termine sacro, militare, concettuale, spirituale,
cioè tu nel 2000
non è una cosa prettamente ideologica, non a caso nasce proprio in ambiente militare, patriottico
ideologica
degli arditi.
Però scusami, se ne vanno
normale nel 2024 vabbè. Definirsi un camerata, vabbè,
beh, il termine cameratismo guardate sul
scusami, ma se questa qua dice non ho mai smesso di essere razzista e fascista e tu dici che sostanzialmente
ma
la pensa
sì,
razzista,
ma l'ha detto come battuta fra amici in una serata, non trovo che sia niente di grave, insomma una battuta, appunto,
una battuta, ma tu dici che la pensano
quelle
così,
quelle sulla Salis sono anche divertenti, insomma.
Ma non sono divertenti, la Salis si impiccava
a mangiare, ha fatto ridere molto anche a tanti italiani che ho sentito,
ma certo,
bellissimo,
ma perché,
che ridere.
Ma certo che io lo capisco che ti ha fatto ridere, essendo tu un gabinetto, è ovvio che ti fa ridere. Ma questo io non discuto.
Comunque,
sul fatto che ti ha fatto ridere.
Sei
un bagno alla turca, per forza.
La cosa più grave sia il fatto che i vertici di Fratelli d'Italia, che sono eletti con un terzo di elettorato che è assolutamente di destra sociale, identitaria, sovranista,
abbia cacciato questi qua.
abbia, no, faccia finta che il suo elettorato, i suoi dirigenti siano una cosa diversa da quello che sono e da quello che pensano.
Cioè sono esattamente questo.
Al di là delle battute goliardiche che sono state dette in ambiente privato, in momenti privati, quindi estemporanee, che non c'entrano nulla con la vita politica. Qualunque gruppo politico, io voglio vedere i giovani comunisti dopo la riunione vanno alla birreria, cosa raccontano, cantano e salutano.
Non fanno loro i canti delle Brigate Rosse, non credo.
Non lo so, perché non li frequento, però insomma diciamo che ognuno è libero in birreria, fra amici, intorno a un fuoco.
Non era in birreria.
Dici sempre una birreria. Come mai dici sempre una? Come mai parli sempre di una birreria, però? Parli sempre di birreria. Come mai parli sempre di una birreria? Ci sarà un motivo, no?
Per cui sono luoghi di ritrovo degli uomini della tradizione. Dove c'è buona birra e cameratismo.
Sì, a Berlino negli anni 30 si ritrovavano nelle librerie,
per ritrovarsi fra amici, ridere, scherzare, brindare al glorioso passato e guardare verso il futuro.
Io, la cosa incredibile.
E quale sarebbe il glorioso passato? Scusami, bagno la turca. Quale sarebbe il glorioso passato?
La gloriosa civiltà europea, indoeuropea, euroasiatica, ma che nasce,
noi ti daremo una latrina e un altro re.
Comunque, Roberto Ionghi Lavarini, la realtà è una sola, è che tu dici sostanzialmente che moltissimi giovani di Fratelli d'Italia la pensano esattamente come quelle frasi lì, cioè pensano quelle cose lì, dai, su, tu hai detto le parole dei militanti sono la norma, l'hai detto tu.
Queste battute si fanno normalmente negli ambienti della destra. Insomma,
lo sapevano tutti.
Ma lo sanno tutti, adesso sono tutti.
E la Meloni vuole fare piazza pulita. La Meloni vuole fare piazza pulita.
È una buona occasione per non farle più. È una buona occasione per non farle più.
Però su questo diciamo che Parenzo ha una sua coerenza e quello io lo rispetto, perché ha le sue idee eccetera, e ha ragione. Se la Meloni non vuole più che si dica, mandi via il 50% dei giovani, un terzo del partito rinuncia alla fiamma tricolore nel simbolo
e non lo vuole più nessuno,
conservatrice, atlantista, sionista, mondialista, e faccio un altro partito e buon viaggio.
Ah, perché tu chiaramente tu sei pro Putin tutta la vita, mi pare di ricordare, certo. No, Barone? Sì, certo.
Ma insomma, non si può che stare dalla parte giusta della storia, insomma, cioè, dalla parte
Putin.
Della verità e della giustizia, certo.
Signor Putin, lei affitterebbe mai una casa a due omosessuali, che c'è un caso che è scoppiato a Modena? Cioè, lei dovesse affittare una casa e le dicessero in casa mia.
A chiunque, in casa propria ognuno fa quello che vuole, non mi interessa, insomma.
No, cioè le dicessero private non mi interessano. No, ma le dicessero esplicitamente.
Non mi interessa.
A casa mia, a casa sua, da affittare entreranno una famiglia omosessuale. Lei affitterebbe con gioia.
Non mi interessa quello che uno fa della propria vita privata. Mi infastidisce l'ostentazione. Per il resto uno faccia quello che vuole.
I gay pride lei non li sopporta.
L'ostentazione del fascismo ti dà fastidio.
Secondo me è un una cavalata inutile, tant'è che
Putin li vieta, insomma, Putin li vieta, per esempio.
Beh, ma perché lì sono chiaramente uno strumento utilizzato dai poteri forti della plutocrazia mondialista contro le società tradizionali e le famiglie tradizionali.
Non c'è dubbio.
E assolutamente sì, li usano per scardinare le società tradizionali. Non a caso è la prima cosa che
non
chiedono
può dire
quando vanno,
la
quando volete
ebraica,
entrare nell'Unione Europea. La prima, una delle prime cose che chiedono è di fare l'LGBTQR.
Ma posso chiederti una cosa, scusami Barone, non riesco a capire, tu sei nato nel, il giorno di nascita qual è? Il
10 giugno, dichiarazione di guerra Francia-Inghilterra, scendiamo in campo
10 giugno
contro le plutocrazie reazionarie dell'Occidente.
Ma voglio capire, all'epoca non esistevano i preservativi? Cioè i tuoi genitori non avevano dei profilattici all'epoca?
No, quelli che tu ti metti in testa, Parenzo,
non li hanno usati, perché forse
già,
se avessero usato un profilattico quel giorno,
Forse.
forse
cambia
forse,
un attimo le battute forse, perché le ripeti sempre le stesse forse.
Ciao Barone, a presto,
è una constatazione.
Ciao Barone, a presto.
Buonasera signor Cruciani, buonasera a tutti, anche al povero Parenzo.
Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ogni volta che sento il nome di Ilaria Salis uscire dalla tua bocca mi viene voglia di farmi un pugnettone, come godo. Ogni volta che ti sento schiumare, parrucchino del cazzo, battaglia di capire il cesso.
Caro Parenzo, oltre che occuparti dell'inchiesta fatta da Fanpage, di due parole sugli occupanti delle varie università che inneggiano alle Brigate Rosse e agli anni di piombo. Quelli no, quelli va bene tutto, vero? Per quelli.
E posso dire a questo ascoltatore che però quelle robe lì le abbiamo praticamente lette, le abbiamo praticamente sentite, cioè non è che c'era
bisogno. Lo dicono apertamente purtroppo, quindi sai.
Sì, c'è anche da dire, aggiungo ancora una volta.
E non è che hanno a che fare con dei partiti politici che stanno al governo, cioè non è, voglio dire, che sono questi che occupano, che incitano ad Hamas, che sono delle fanno riferimento a un partito presente in Parlamento. Sì,
dopodiché,
non mi risulta.
Ti ho detto milioni di volte che le frasi sono frasi, gli atti politici sono atti politici.
E cosa c'entra?
E nemmeno gli atti pratici ci sono. Qualcuno ha minacciato qualcuno? Qualcuno vuole mettere a rogo gli ebrei di questi? Qualcuno vuole bruciare qualcuno vivo? No, ci sono provvedimenti politici contro la comunità ebraica, no, tutt'altro, il contrario. Sono quattro coglioni che sono stati cacciati a pedate nel culo.
Ex dirigenti del movimento giovanile,
quattro
dove
giovani,
si forma
chi?
La classe dirigente, le future Meloni,
vabbè,
si formano così.
Lopez, la mitologica Lopez, la nostra complottista. Lei si offenderebbe, l'abbraccio, la nostra complottista preferita, sul procuratore del Kansas che ha accusato Pfizer.
Ma figurati.
Vai, regia!
Io certe volte non comprendo. Il Kansas, il procuratore del Kansas, ha accusato la casa farmaceutica Pfizer.
Giusto.
Perché ci ha ingannato? Ci ha ingannato perché non ha detto la verità. La verità ormai la stiamo vedendo tutti quanti, sia con Pfizer, sia con Moderna, sia con altri razzieri. È l'istir di lunga vita.
Ancora Lopez, vai!
E continuano ancora a fare propaganda in televisione pure per contro la meningite. La meningite come mai viene, no?
Prima ci fanno prendere per la paura tutta questa roba.
E poi accusano le case farmaceutiche. Chi prendete per il culo, va? Sono veleno!
La signora Lopez.
Non
e
è
c'è anche la mitologica Enrica,
chiamala,
da Genova.
Chiamala.
No, calma. Tra qualche giorno di nuovo live a Roma.
Chiamala che la devo mandare a quel paese. Nessun live, non voglio più vederla dal vivo. Chiamala.
Per favore, ho saputo che anche su Savona c'è tutto pieno.
Di che?
Per favore,
di che?
Giriamo questo materiale. Non facciamoci ingannare da queste mistificazioni che non sono della Chiesa.
Di chi?
Perdona i tuoi, ama i tuoi nemici. Va bene, li amo, ma intanto devono andare all'ergastolo. Gesù chiede giustizia.
Ma non ho capito di cosa sta parlando. Quale mistificazione? Non ho capito. Ancora la signora.
Questa è una mistificazione satanica di Bergoglio. Questi devono andare. Abbiamo capito che vogliono fare la pace, ma la NATO uguale Gestapo, perché ormai lo sappiamo, ci vuole mettere le bombe atomiche per farci finiti tutti.
Io non ho ancora capito il collegamento tra Gestapo, NATO e Bergoglio. Cioè Gestapo,
no,
NATO e Bergoglio. Ci sarà un collegamento però tra la Gestapo, NATO e Bergoglio, no?
Il crimine è quello di mandare in onda questo delirio. Il vero crimine, questa gente poverina.
Mago
non
da
sa
Milano,
quel che dice.
Mago, eccoci qui, Mago, vai. Mago. Dimmi, Mago, dimmi.
Oh,
Oh, aspetta un attimo che l'ho tolto il coso, va. Dimmi. Come per magia si avvicinano le elezioni nella democrazia più falsa del mondo,
Beh, democrazia più falsa, in realtà.
È la democrazia più falsa del mondo, quella che ha il soldo il tuo vicino di quello dice gli americani. La democrazia è una democrazia. Io la chiamo la ditta democrazia, perché è una democrazia, ma in realtà è una dittatura vera e propria.
Tu puoi chiamare quello che ti pare, ma sei un coglione. Tu sei il mago da Milano, vediamoci conto. Tu puoi chiamarla come ti pare, perché tu, uno che si fa chiamare il mago da Milano,
ma il suo soprannome è un nickname, dai, è un nickname.
È il nickname di un uomo che delira. Quello è un
idiota.
Io come mai non ho nickname, secondo te?
Come mai io non ho nickname?
Secondo te,
il
presidente della Confindustria dei nickname, secondo voi?
No,
il battesimo. Come mai?
Non è male, però.
Scusami,
questo scusami. Questo si fa chiamare dottore, veramente, titolo di studio
Titolo di studio battesimo che nemmeno
battesimo,
ha, tra l'altro, che nemmeno
che
ha.
Non c'ho nessun battesimo perché sono di un'altra azienda. Ma voglio dire,
Scusami,
mi puoi spiegare il dottor Ghigliani, amministratore legato della sede, ha un nickname secondo te?
No.
Fatti due domande
semplicemente,
ma non una risposta. Come mai si posso chiedere questo?
Chi è un massone?
Dottor Ghigliani, ma come ti permette?
Ghigliani, Cairo, la Sette, tutti sono tutti comandati al soldo del Bilderberg, cioè è stata creata quei soldi del Bilderberg.
Ma questi ti devono dire, non è che gli ha detto che è un massone.
Non è che ha detto che è un criminale.
No, ho capito, ma non è neanche vero. Ma come ti permetti?
Questo non lo possiamo sapere. Magari è iscritto a qualche loggia, non lo sappiamo.
Non è scritto. Io spero che Ghigliani
soldi del Bilderberg. Vabbè, questo è risaputo.
Vabbè, dimmi, Mago, che c'è? Perché hai chiamato oggi?
Comunque stavo dicendo, Giuseppe, che queste cose io e te andiamo, siamo sulla stessa linea d'onda.
Da quattro anni
la cyborg cantante è sparita. Adesso, come per magia,
quale sarebbe,
si avvicinano le giuste elezioni.
Quale
Taylor Swift è una cyborg.
In che senso è sparita?
Una cyborg? Fa il concerto a Milano, imbecille.
No, certo. Adesso è rinata perché è pubblicizzata.
Ma perché appunto, è morta?
Se mi fate spiegare. Allora, Taylor Swift praticamente è adesso pubblicizzata da tutto il mainstream, è al soldo della CIA, è finanziata da Soros e dal Pentagono e deve sostenere la rielezione del mangiabambini.
Non è finanziata dal Pentagono, Taylor Swift.
Non è finanziata. Come mai però lei pubblicizza solo i democratici?
Non lo so, ti farà per i democratici, mica è detto che sia al soldo del Pentagono.
Giuseppe, visto che tu in queste cose almeno me le fai dire, come mai il catalogo musicale del 2019 di Taylor Swift è stato comprato da una società fittizia che fa capo a Soros? Ma come mai ha comprato il suo catalogo musicale, l'ha riempita di soldi, l'ha usata?
Non produce dischi, idiota!
Ha comprato il suo catalogo musicale, l'ha detto anche il collegamento
tra Soros e Taylor Swift? Soggettivamente non trovo collegamenti tra Soros e Taylor Swift.
Ma come no? Te l'ho detto. Vediamo. L'ha detto anche la NATO nella riunione a maggio. La NATO
non parla di Taylor Swift, imbecille coglione.
Andate a cercare su Google. La NATO a maggio.
Poi gli dico, andate a cercare su Google.
Ma tu ti rendi conto? Ma posso dirti la verità che un conduttore radiofonico americano conservatore che si chiama Sean Hannity oggettivamente ha detto a gennaio che c'è una connessione tra Taylor Swift e George Soros.
Ma sarà il Cruciani americano, sarà un idiota di primo livello che dà la parola a qualsiasi imbecille, uguale a te.
E visto che alla fine Giuseppe la verità salta fuori, che le bugie alle gambe corte.
Ma poi anche se il dottor Soros
pare che sia una balla,
ma non pare, chi se ne frega, poi se Soros compra i dischi di Taylor Swift.
Meno male che Cruciani mi dà ragione.
Io ho detto che pare che il fatto che sia pagata da George Soros sia una bufala, la dicono alcuni americani.
No, è pagata lui, tanto è vero che anche il figlio di Biden, lo sapete voi che ha avuto l'overdose di adrenocromo, no? Lo sapete,
adrenocromo,
loro hanno detto di crack per non far uscire la vera overdose, lui ce l'ha avuta di adrenocromo.
E perché adrenocromo?
E adrenocromo, c'è, vabbè, beh, si sa che tutta la famiglia Biden si nutre appunto di adrenocromo, eccetera, per ringiovanire, eccetera, eccetera.
No, veramente, in realtà, scusi, Biden, se fosse così, esatto, però. Non mi pare che ci sia nessun effetto da questo adrenocromo. Scusami, vado da Milano, lì. Porca puttana. Se fosse stato ringiovanito dall'adrenocromo preso dal sangue dei bambini, ma come certo, dici tu, si sarebbe presentato al dibattito con Trump in forma invece di che
ma
stare.
Lo sai, ma lo sai che in realtà Joe Biden, sì, lo sai in realtà quando è nato? Lui è nato nel 1904. La realtà, vabbè, è quella.
Ciao, posso fare oggi, per oggi è troppo. No, per oggi è troppo. No, ciao, Mago. Ciao, ma Mago. Ciao,
a 120
ciao.
Anni, Biden.
Ciao, ciao, Mago.
Cosa drammatica che dice tu, Cruciani, la pensi come me. Questo è. No,
effettivamente, grave. Qualcuno ha creato un legame tra Soros e Taylor Swift. Alessandra da Milano, vai, Alessandra, dimmi.
Cruciani,
non si sente un cazzo. Non si sente un cazzo. Alessandro da Prato, dimmi. Alessandro, dimmi. Dimmi, Alessandro.
Pronto?
Dimmi.
Giuseppe.
Dimmi.
Io volevo sapere come cazzo. Io neanche buonasera ti do. Come cazzo fai a vincere sempre coi comunisti? Perché c'è sempre coi comunisti?
No, io non c'è. Io guarda, la parola comunisti non la pronuncio mai, figurati un po'. Dico sempre
lo so, l'ho
le
visto.
Sinistre, la sinistra,
hai
eccetera.
Le sinistre,
la parola
comunisti.
I comunisti non
sempre
esistono più, sono una
come
cosa virtuale.
Fatto.
Uno può essere comunista dentro, ma non esistono niente. Come i fascisti, non
hai
esistono
fatto
tutte invenzioni.
No, ma sei un cretino, hai fatto 10 puntate sulla Salis.
Certo,
hai rotto i coglioni.
Certo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
Anche Casa Pound, 30 anni abusiva
di Prato, ma tu conosci Jonathan,
sì,
a Prato, lo conosci?
Io conosco Jonathan, certo.
Che,
lo conosco bene.
Che pensi di Jonathan?
Ma che pensi di Jonathan? Io conosco molto bene, ma forse lui non conosce me, non sa neanche chi sono.
Ma che pensi di Jonathan?
Già che già le ditte in Romania, e questo c'è un punto interrogativo.
E che vuol dire? Scusa, uno perché non può avere ditte in Romania? Che cazzo, è mica
ma
un criminale?
Ma perché non le tiene in Italia, il patriota? Perché non le tiene in Italia?
Adesso fra poco te lo chiamo, aspetta un attimo. Intanto vediamo se Alessandra da Milano mi sente. Alessandra, mi senti?
Sì, è inutile che sei finta di non sentirmi.
No, non ti
non
sentivo. Dimmi.
Ti volevo dirti che tu sei uno stronzo.
Perché?
Voglio sapere perché secondo te la casa non è un diritto. Perché?
Non è un diritto. Non è scritto da nessuna parte che
perché
è un diritto. Poi è meglio.
Non è scritto all'abitare.
Poi è meglio, che ogni
parte,
persona abbia una casa. Ovviamente la casa che una persona vuole. Ma uno può aspirare anche ad avere, come dire, io voglio un appartamento da 200 metri quadrati e poi non se lo può permettere.
Che cazzo c'entra? Che c'entra? Non
amica
c'entra
mia
niente. Sai quanto guadagna un professore di scuola?
Ma
di
che
liceo
c'entra? Cosa
no,
c'entra?
Lo sai, non lo sai.
Ma non c'è
te
un professore di liceo che non abbia una casa,
euro.
Cretina,
no,
che c'entra?
Cretino,
si sta parlando di indigenti. Si sta parlando di indigenti. Le persone indigenti hanno bisogno di una casa, certamente.
Euro al mese.
Ma quello che c'entra?
E non riescono a pagarsi una casa a Milano perché le case costano un fottio.
Allora dimmi un professore, ma che c'entra Milano? A parte che c'è.
Quanto quanti ne vuoi, te ne porto.
Dimmi un professore di scuola che vive in macchina o che vive. No, certo,
io
che vive in macchina senza una casa, non dire cazzate.
Ce ne sono un po', ce ne sono che magari
perché non sanno come pagarsi l'affitto.
Presentami.
Allora tu,
ma che c'entra
dire,
con l'occupazione poi? Che c'entra
che
con le occupazioni poi?
Che
cosa c'entra?
Solo con i ricchi e che te ne fotte niente delle persone.
Ma cosa
povere,
c'entra con le occupazioni? Che c'entra?
È giusto occupare una casa quando ti è messo alla strada, cretino. E poi vai a guardare le case.
Ferma un attimo, resta lì. Resta lì.
La Zanzara.
Ma dimmi te se la prima cosa che mi passa in testa al mattino appena sveglio è ilariasalis.it.
Beh, ormai è diventato un refrain, ma non sono le destre che si occupano della casa, è la cronaca, come direbbe Parenzo, no? Le destre si occupano della Salis, voi vi occupate dei fascisti, è la divisione del lavoro, perché protesti con quelli che si occupano della Salis? Qual è il problema? È diventata importante, è andata al Parlamento europeo,
fa.
Una storia di 30 anni
una
fa.
Una casa che occupò quando aveva 20 anni,
certo.
Una roba di 30 anni fa, pensate.
Molto bene, eravamo con Alessandra da Milano.
Il fascismo.it,
Alessandra da Milano, la quale
ragazzi,
a favore
dai
delle occupazioni,
ma
non si capisce di cosa, però.
No, non è che sono a favore delle occupazioni.
Sì, l'hai detto, viva le occupazioni.
Perché tu sei ridicolo, perché tu non sai niente della vita delle persone che non hanno una casa, che si spaccano
non
il culo.
Non bisogna
che
occupare le case.
Questa
è anche
cosa
molto
della
vero
Davis per fare propaganda.
Non bisogna occupare le case,
no,
è un crimine.
Allora dimmi,
è un crimine.
È un crimine.
Certo, è un crimine occupare le case, non c'è dubbio.
Piacere,
non è un crimine.
Non è un crimine. Uno che è stato radiato praticamente dal comando. No, Vannacci è una persona specchiata.
Ma che c'entra Vannacci con le occupazioni? Ma che c'entra? Stai delirando, stai delirando.
Sei un ipocrita perché stai usando questa cosa della Salis come se avesse fatto chissà che cosa.
Io non ho detto ha fatto chissà che cosa. Ha detto che è giusto occupare le case sfitte del comune.
Non dici niente. Senti, il problema delle case sfitte del comune non è il problema più grave di tutti. Ci sono problemi
e allora chi ha detto?
Arrestatela. Perché ci sono case sfitte nel comune? Perché ci sono case sfitte?
Ma quello è un altro problema. Ma quello è un altro problema. Chiedilo a Sala. 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 Chiedilo a Sala.
Ciao Alessandro. Ciao. Che non te ne porti niente.
Abbiamo trovato Jonathan. Jonathan, perché investi in Romania, come ti dice Alessandro, dato che sei un patriota? Rispondi ad Alessandro.
Allora, io ho 25 anni che ho delle aziende in Romania, ce l'ho anche in Serbia e ce n'ho due anche in Italia. Alessandro,
tutto dove il costo del lavoro è più basso. Complimenti.
Certo,
dove
perché
il costo del lavoro è più basso.
Alcune lavorazioni voi comunisti l'avete boicottate in Italia,
voi
non comunisti. Si possono più fare per le vostre politiche scellerate. Siete solo dietro a cercare i fascisti che non ci sono più.
Quindi vai a
di
investire nei paesi dove il costo dove gli operai si pagano una pipa,
certo,
di tabacco.
Non c'è
dubbio. Si pagano quello che stabilisce lo Stato. Non è vero, si pagano
complimenti,
una pipa.
Complimenti,
e la gente
complimenti,
mi porta,
grande patriota italiano. Complimenti.
Alessandro, Alessandro rispondi, aspetta, Jonathan.
Ma sai perché si investe all'estero? Perché gli operai ci pagano meno, come fa la Fiat. È questo il problema.
E allora e qual è il problema? E qual è il problema?
Investire in Italia, qual è il problema? Più l'imprenditore patriota di destra dovrebbe investire in Italia, deve investire in
Jonathan,
Italia.
Rispondi, certo. Alessandro, Jonathan.
Perché cercate i fascisti? Ma avete la merda nel cervello, Bottini, che non siate altro. Io porto in mezzo l'Italia nel mondo. Sono tornato stanotte alle 4:30 alle 9:00 e
tu porti l'analfabetismo.
Ha ragione,
del mondo.
A questo lavoro gli rompono i coglioni. Chi se ne frega?
Ma lavora in Italia, non ti dico che non lavori, lavora in Italia, investe in Italia. Sai quanta gente c'è a Prato che investono sul territorio?
Rispondi, Jonathan,
io lavoro in Italia, ho 40 dipendenti in Italia, coglione, e no 70-80 all'estero, coglione.
Se hai 40 dipendenti vai a lavorare, non telefoni in diretta alla Zanzara, Somaro, con 40 dipendenti.
Ma che c'entra? Ma che c'entra? Lui chiama la Zanzara per dire quello che pensa. Che c'entra che non chiama?
Vai, vai Somaro, tu Somaro, hai 40 dipendenti da gestire, vai a lavorare anziché perdere tempo a telefonare qua in diretta.
Io sono tornato stamattina alle 4:30 dal lavorare,
Somaro,
alle 9
ufficio, Somaro.
E ora vo in mare, vo a Forte dei Marmi perché non sono un comunista, ho lavorato tutta la settimana.
Alessandro, rispondi.
Mi vado a vergognati, c'è anche certo ce lo può permettere.
E allora
devo andare a Forte dei Marmi.
E allora
io sono Marina di Vibona.
Sono
una partita IVA, sono persona onesta.
E perché Jonathan che fa?
No,
perché Jonathan che è un ladro, non ho capito, che è un ladro Jonathan.
No, ma lui fa la
Marina di Bibbona non è male però, eh.
Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao. Allora, vedi, il complottismo assume diverse facce. La persona che adesso chiamiamo, che ho visto sui social, che si chiama Francesco Piervigili, è una persona umile, una persona del popolo. Credo che faccia dei lavori manuali, fa il restauratore, fa dei piccoli lavoretti in casa. E dice delle cose terribili sul vaccino, sul siero, sul nuovo ordine mondiale, eccetera, eccetera. E vuole la vendetta nei confronti di quelli che ci hanno imposto il vaccino. Io proverei a fargli una piccola telefonatina, signor Francesco Piervigili. Vai
serve,
regia! Forse. Il complottismo dal basso, dai che funziona!
Pronto?
Sì, pronto?
Chi è?
Francesco?
Sì, di che si tratta?
Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, come stai?
No, ma infatti, sto bene, ciao, io ti ascolto spesso radio, ti ascoltavo.
Grazie, amico mio, grazie.
No.
Senti, no, volevo
qualche
dire...
Qualche cosa da te ne contestare, però in totale sei in gamba.
Grazie.
Senti, perché mi hai telefonato?
No, ti ho telefonato perché ho letto dei tuoi post molto, molto forti, degli scritti su X, se non sbaglio, no? Cioè, soprattutto sul siero MNRA, no?
Oh, ma è tutta una truffa.
In che senso è tutta una truffa?
Perché è una truffa, perché è la selezione della razza, quelli là sono stati quelli là, secondo me,
sì. Io. Sempre secondo te, cioè, sempre, dimmi.
Io ho la terza media serale.
Serale del giunta.
E poi di scuola serata, però il discorso è questo.
Qual è il discorso? Spiegami.
E che per me qualche scienziato matto ha tirato fuori dai bunker di Hitler quando faceva una selezione della razza.
Beh, tu però hai scritto anche altre cose, per esempio hai scritto dobbiamo tirare buste di piscio a tutti gli infami stragisti, questo è grave però, eh?
Eh sì, perché scusa Draghi, che ha obbligato i vaccini obbligati, perché l'hanno obbligati?
Perché li hanno obbligati i vaccini? Cioè perché li hanno resi obbligatori, vuoi dire? No, non perché hanno obbligato. Obbligare i vaccini è un po' complesso, diciamo. Comunque, vabbè, secondo te vanno indagati tutti perché sono infami.
Cioè, per andare al cinema, non c'è il vaccino, non potevi entrare dentro i locali pubblici. Io, infatti, tutti i locali che mi hanno fermato, io ho scartati tutti. Pure mo che ho finito comunque, la cosa. Non c'entro più, non vado a quell'abbigliamento che mi hanno negato prima.
Per carità,
non vado
di
a quei ristoranti. Ma no, non mi frega più niente. Se i sardi miei vado a spendere dove mi hanno trattato,
ecco, sempre. La parola stragisti però mi sembra un po' esagerata, o no? Oppure è pertinente secondo te?
No, secondo me, io per me vanno fa la selezione della razza, perché chi sta bene se sto virus non gli fa niente, sto vaccino non gli fa niente, chi c'ha qualcosa o la ammazza.
Ecco, io vorrei un
chi
giudizio
è debole,
non c'è dubbio.
Chi è debole lo ammazza, non, non va bene.
Non c'è dubbio. Io tu lo conosci il signor David di nome e Parenzo di cognome? Sì, lo conosci.
Ogni tanto ho visto perché faceva la trasmissione con te pure.
Sì, beh sì.
Su Radio 24.
Sì, fa ancora la trasmissione. Sì, sì, tanti anni fa. Però il signor Parenzo è molto scettico di fronte a questo racconto, diciamo.
Permettetemi solo di fare una considerazione. Stai parlando da qualche minuto con un analfabeta conclamato che ha detto di aver preso il titolo di studio della terza media frequentando le serali.
Sì.
Io non ho nulla contro le serali, né chi ha un titolo di studio come la terza media. Dopodiché, se questo signore si mette a disquisire sull'efficacia di alcuni vaccini su cui scienziati che hanno studiato molto più di tutti noi tre messi assieme per anni e anni, e dai la parola a un idiota di primo livello che non sa neanche la differenza che c'è, che non sa neppure che cos'è un mRNA, merita solo di essere mandato a fare in culo.
Tu e lui insieme. Io sono buono a fare costruzioni, sono muratore, edilizia restauri mi chiamano.
Appunto.
Quindi non sai un cazzo di scienza e di vaccini.
Per 30 anni mi sono svegliato alle 4 del mattino per andare a lavorare.
Ma non è che se ti svegli alle 4 del mattino per 30 anni ti puoi mettere a commentare i progressi della scienza. Rimani sempre un coglione, anche se ti sei svegliato alle 4 del mattino.
Ma non mi fido di questi progressi da scienza.
Non si fida, vaccino,
ma
questo
mi
è il secondo punto della mia riflessione.
Se non si fida, non
se
si
questo
fida.
Signore, e arriviamo al secondo punto della mia considerazione. Se questo signore idiota non si fida dei medici, lo invito, qualora un domani dovesse avere un infarto o un ictus o qualche altra brutta malattia, a non recarsi al pronto soccorso più vicino, ma semplicemente a farsi curare dagli alieni.
Io invece ti posso dire una cosa, quando mi sono svegliato dal coma c'era la neve a San Filippo Neri, '85.
Che c'entra?
Gesù Cristo mi ha baciato due volte già. Che già sono stato in coma una volta e mi ha mandato via. Gesù Cristo, per diavolo. Ma perché sei rosicato, amico tuo? Io sto a parlare con amici. A me mi ha fatto piacere e mi avete chiamato.
No, lo so, ma sta rosicato perché lui non crede nella scienza.
Io non
crede nella scienza e crede.
Io credo nella scienza, ma non una scienza che mi sperimenta sul corpo mio, che non c'è nessuno effetti.
È bravissimo.
Perché alimenti queste
credenze? È bravissimo perché anche
false,
chi ha la terza media presa per corrispondenza ha diritto di parola e ha diritto di sfidare
gli
scienziati.
Ma tu gli devi dire, fratello caro, stai dicendo delle stupidaggini perché il tuo parere non vale quanto quello di Veronesi.
No, ma
perché me frega a me?
Ah, scusa,
a me mi sono scappati i sindaci qua da Ossia, Rutelli, Vertroni, quando è venuta le mani, mi hanno tenuto 4 ore in questura. Io da bambino prendevo la bevanda dall'MSI, pensa, e quando è venuta le mani, le guardie mi hanno tenuto 4 ore in questura. Perché gli avevo promesso, io tiravo la merda in faccia, perché pure lui se la meritava quel periodo, ma non lo so che fino a fatto.
Però aspetta,
ma cosa c'entra
questa
le mani con
un altro discorso?
No, quelli che ci stanno da ammazzare, ma da ammazzare.
Però per carità, solo. Però sto dicendo, tu sei fortemente convinto che hanno questo vaccino, siero, chiamalo come viene dal bunker di Hitler.
Qualche impiastro che si sono inventati, cioè, però è un impiastro.
È un impiastro, sì, che viene però da quel
periodo. Secondo me che fa morire agente.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Benissimo, ma potrà avere.
Non c'è dubbio. Se dici non c'è dubbio, ma
io
ho già
60 anni. Oh, io vedo gente di 60 anni che andava in palestra, ma poi stanno sulla sedia a rotelle dopo il vaccino.
Esatto, bravissimo.
Andavano due volte a settimana, tre volte a settimana in palestra per
no, ma perché per cavolo... gli dici
scusami, Francesco, però questa
è la sulla sedia a rotelle, l'ho visto io, due abitano qui a Ostia.
Ma questa storia del bunker di Hitler avrà una sua dignità, questa storia è bellissima, no, sta storia nessuno. Del bunker di Hitler. Dal bunker di Hitler al vaccino, sembra un romanzo, ma no? Sembra un grande romanzo.
No, vabbè, io
sembra un grande romanzo, caro mio. Bisogna alimentare questo romanzo.
Sì, del buco del culo perché è una merda sto vaccino. Dì che va bene del buco del culo che ci devo esci da sta cosa. Perché sto vaccino è una merda. Dio, stava.
Francesco, ti abbraccio. A presto.
Fatto piacere. Comunque, ragazzi, dovete fare dei lavori lì alla radio. Io vengo tranquillamente.
Sì, però
ecco,
scusa,
pure,
però
ti mette
mattonelle, devi fare una riparazione.
Sì, metti le mattonelle. Ecco, no, bravo, metti le mattonelle. Se le metti no, come parli della scienza, chissà che cazzo di casa viene fuori.
Senti, allora fa una cosa, su Google c'è scritto Edilizia Restauri, c'è una cariola nera.
Sì, ma non c'è dubbio.
C'è
però...
una cariola nera.
Vedi, questo è il complottismo.
Quello è la cosa ditta mia. Oh.
Questo è il complottismo di base, quello proprio il complottismo popolare, bellissima questa cosa qua, dal bunker di...
Quello che sta a fare, io sono terra a terra.
Certo, dal complottismo di base, dal bunker di Hitler al siero dell'mRNA, dai che
ma
funziona!
Un delirio totale.
Ciao, ciao Francesco.
Raga, mi ha fatto piacere, ti fa un saluto.
Edilizia
Restauri su Google.
Non c'è dubbio, ciao.
Edilizia Restauri.
La zanzara.
Realtà chiama Cruciani, realtà chiama Cruciani. Prenderlo in culo non è un problema, ma non è neanche una cosa di cui vantarsi. Vai a fare in culo, Cruciani.
Oh Giuseppe, ma io non capisco una cosa, ma la polemica sterile della Briganti ogni volta che viene una cazzo di ragazza da OnlyFans, ma che cazzo vuole? Ma la Briganti è una femminista convinta, è una che lotta per la libertà delle donne, per i diritti delle donne, e beh, dovrebbe essere solo contenta che c'è la possibilità in Italia, in Europa e nel mondo di poter fare il cazzo che si pare, il cazzo che si vuole con il proprio corpo, cioè dovrebbe essere contenta, dovrebbe urlare urrà. Libertà per le donne. Se le donne si vogliono mettere nude su OnlyFans e guadagnare, libertà. Cioè, che cazzo fa la battaglia contro i diritti delle donne e le libertà delle donne, definendosi però femminista? Ma che cazzo c'è nel cervello sta Brigati? Allora fa la battaglia delle pensionate, non fa la battaglia delle donne.
Secondo me ineccepibile. Ma adesso, caro David, abbiamo una decina di minuti e io li utilizzerei per un grande ritorno. E
io lascerei questo spazio a un
a che cosa?
Professore.
No, ma sentirai
che ci spiega il valore cosa? Dei vaccini, la ricerca scientifica. Io
no, ma ti emozionerai anche tu.
Spazio.
Sono veleno, appunto. Ti emozionerai anche
quell'altra.
Tu. Ti emozionerai anche tu. Perché proprio 4 anni fa fu il suo ultimo drammatico giorno, se vogliamo dire così, sulla strada. È una persona che abbiamo un po' accompagnato nell'ultimo tratto del suo mestiere, che adesso ha abbandonato. Te la ricordi sicuramente, abbiamo fatto 2-3 live con lei a Roma. Susanna, la prostituta in bici della Salaria. Cara Susanna, ti abbraccio, come stai?
Ciao, mamma mia, che ansia, che emozione.
No, non devi essere ansiosa. Io ti abbraccio.
Ciao, cara, buonasera.
Ti abbraccio tantissimo.
Ciao, Parenzo.
Spero che tu stia bene. Io ti ho chiamato vincendo anche le tue, diciamo, timidezze, perché moltissime persone ancora mi chiedono che fine hai fatto. Ora noi ci sentiamo ogni tanto via WhatsApp, mi racconti qualche cosa della tua vita, sei adesso diventata molto discreta rispetto a prima, le persone si domandano, innanzitutto 4 anni fa è stato l'ultimo tuo giorno per strada, perché poi sei stata investita, no?
È sì. E non me l'aspettavo io questa cosa così. Perché io lavoravo ancora tranquilla, cioè io avevo ripreso, sì, avevo avuto un brutto incidente con quello lì che a momenti mi ammazza, sì, e con tutta la mano rotta sono ritornata a lavorare perché c'avevo bisogno,
sì,
e quindi avevo ripreso, poi la mano mi è guarita, avevo ripreso. Poi, ma io avevo capito che non mi voleva nessuno là, perché mi aveva preso a brutto muso, mi guardava molto male un trans,
sì,
e mi guardavano molto male tutte le puttane lì, mi odiavano,
ti odiavano,
c'è tanta altra gente che viva lì, sì, che girava lì.
Allora, ti odiavano per un motivo molto semplice, ti odiavano perché facevi soldi, perché eri vera, perché eri una diversa dalle
perché
altre.
Perché ero vera, perché io lavoravo in un altro modo, purtroppo, io ci mettevo l'anima, perché io quando scelgo di fare una cosa ci metto tutta me stessa.
Brava,
e quindi
bravissima.
io trattavo bene il cliente, gli davo i baci, lo coccolavo.
Comunque mi pare
quelli
oggi
belli,
oggi
quelli...
hai trovato una professione, oggi fai il notaio, insomma.
La prostituta, se vi ricordate bene, Susanna in realtà godeva tantissimo, cioè era uno di quei casi in cui, ve la ricordate tutti sicuramente, Susanna diceva: io godo a fare la prostituta, cioè godo anche
io...
godevi tantissimo a fare la prostituta.
Io ero felice proprio di... a me il sesso mi è sempre piaciuto, pure prima di fare questa vita, e quindi io lo facevo, mi piaceva. Poi venivano dei clienti bellissimi che devo pagare io a loro.
Senti, cioè, sono passati 4 anni, hai avuto una crisi che hai superato, coi soldi hai fatto anche studiare, coi soldi che hai fatto studiare i tuoi figli, con cui hai recuperato un grande rapporto.
Ti ho dato tutto.
Ecco,
sì,
ma
tutto.
Oggi che fai? Come campi?
E io adesso mi riposo, sono tranquilla, faccio una vita molto tranquilla nel mio quartiere, mi faccio la mia giornata in tutta serenità, in tutta tranquillità, mi faccio i miei allenamenti in bicicletta, vado in chiesa, faccio la spesa,
vai in chiesa sempre.
Tutti i giorni è stato molto difficile inserirmi in chiesa, perché ci ho avuto il prete che mi sono andata a confessare, mi ha messo subito le mani sul culo.
Ma veramente?
Perché gli ho detto che era una ex prostituta. E questo ti giuro,
non
straniero,
diciamo dove,
non italiano.
Non diciamo dove. Che è successo?
C'è purtroppo ha approfittato subito. Lui mi ha detto, cioè io gli ho detto che venivo da 10 anni di strada e mi volevo convertire a Dio, ho bisogno di fare una bella confessione,
sì.
E guarda con chi sono andata a capitare, con uno che mi ha detto: ah, senti, però quanto sei bella, mi fai vedere il seno, mi fai vedere il culo,
oh,
mi fai vedere la fica, e poi mi ha detto:
no,
senti, perché
prete,
non c'era, te lo giuro, guarda, potessi morire fulminata,
no, dai,
perché non
per
mi
carità.
Ha creduto nessuno in chiesa quando l'ho detto al parroco, mi ha detto: senti, vediamoci alle 2 in cappellina, che non c'è nessuno. Io come una scema ci sono andata e questo qui mi ha fatto tutte queste cose, mi ha dato un bacio sulle labbra,
cioè,
mi ha detto: andiamocene in albergo. Cioè, ma ti rendi conto?
Vabbè, non è che tutti i preti nelle chiese sono così, sei stata anche sfortunata, diciamo.
Ma,
no?
Sarà
ma la prima
vero,
confessione,
dai,
proprio Satana addosso. Proprio.
Satana addosso subito.
Senti, ma non sarà vero, dai.
No,
io volevo ricominciare. No, guarda, Parenzo, è vero, te lo giuro, se potessi morire, guarda.
Scusami, Susanna.
Sono rimasta scioccata.
Scusami,
vabbè,
Susanna, tanto. Oggi
era carino questo prete, almeno.
Almeno era
ma che carino, ma non era carino, era uno straniero,
un maiale,
un
porco, dai, un porco,
perché non si fa così con una poraccia che vuole convertirsi, vuole cambiare vita, subito ha approfittato il porco, no?
Senti Susanna, la tua nuova vita, cioè hai qualche rimpianto? Adesso oggi mi hai detto fai una vita tranquilla, hai il tempo per
rimpianto di godere, sì, quello sì.
Ma perché dall'epoca i rapporti sessuali sono praticamente scomparsi, i rapporti sessuali?
Scomparsi.
Questa è un'altra questione.
Cioè non hai...
La mia figa si è incollata.
Si è incrostata definitivamente.
Vabbè, adesso questo
è un
tema.
Si è incollata, devo andare dal ginecologo 2 volte l'anno perché mi deve aprire con lo speculum, perché la deve rimanere, deve passare aria, quindi devo mettere degli ovuli. Io non ho mai più avuto un rapporto sessuale da 4 anni.
Vabbè,
perché io quando prendo la decisione ho dato il mio corpo a Dio, basta, ho dato il mio corpo a Dio. E
senti,
io vivo in grazia di Dio.
Senti, ma tu hai ritrovato...
Vabbè, ogni tanto c'ho delle cadute, però. Di masturbazione.
Beh, quello,
però
per
quello,
forza,
è
quello per forza. Senti,
vabbè,
no, perché io sono innamorata di Moana e Rocco, quindi ogni tanto, sai.
Intanto su qualche film qualcosa succede.
Moana e Rocco ogni tanto mi mancano.
Senti una cosa, ma confronti di questa nuova prostituzione che hai sentito anche tu qui alla Zanzara, OnlyFans, tutte queste
fanno
ragazze?
Fanno benissimo.
Cioè, fanno bene?
Ma fanno benissimo, fanno una montagna di soldi e neanche devono essere neanche devono rischiare la vita, neanche devono sentire dolore. Cioè, fanno bene, no?
Beh, sì, tu dici.
Fanno soldi facili.
Cioè, fanno soldi facili, dolore, cioè, sì. Meglio di come ho fatto io, che magari godevo.
Ma io stavo sulla strada, ogni pazzo che arrivava rischiavo la vita io,
Eh beh, certo, ragazzi.
A me mi è arrivato un pazzo che a momenti mi ammazza, sono viva per miracolo. Poi un altro maiale maledetto che mi ha chiuso in albergo 2 ore e non mi ha manco pagato.
Ma rimpiangi, l'unica cosa che rimpiangi di quella cosa è che godevi, cioè, l'unica cosa è quella, non torneresti mai più indietro.
No, è che ero felice, Giuseppe, ero felice.
Non torneresti mai più indietro.
Ero felice, guarda, io se non avessi, mo te dico una grande verità, io se non avessi avuto i figli, sì. Io quella vita, e non ci fosse stato la brutta gente che mi ha fatto fuori da là, io non avrei mai smesso, perché io ormai mi ero fatta i miei clienti,
ma ancora
veniva
ti
pure un giocatore della Serie A,
ancora
cioè
ti
io
cercano?
Avevo dei clienti...
Ancora ti cercano?
Ancora mi cercano, ancora mi cercano. Mm. Io quando vado con la bicicletta qualcuno mi suona, mi saluta e ogni tanto mi arriva un WhatsApp: senti, ma non ti ho visto più, ma che fine hai fatto? Ma io non rispondo a nessuno.
E sono passati 4 anni. Mm. Io ti abbraccio,
anni.
Io Susanna, io ti voglio, vienici
sì,
a trovare una volta a Roma. Vienici a trovare a Roma. Questo è allora, questa testimonianza di Susanna che molti attendevano qui alla Zanzara tra gli ascoltatori, non è contro la prostituzione, perché Susanna non è contro la prostituzione, è una persona.
Beh, Susanna, ex lavoratrice della Salaria, ci dice che ha cambiato vita per fortuna, diciamo noi.
Ma no,
ha
per fortuna, vita, perché è successo fortuna. Questo, perché la stavano per ammazzare.
I suoi figli stavano malissimo per
certo.
Questa sua
ma per fortuna
professione.
Perché rischiavo la vita, ma no, perché peccato, perché ho smesso di divertirmi.
Non è contro la prostituzione,
veramente.
Non è contro la prostituzione, Susanna, anzi, al contrario, dice che chi la vuole fare la faccia. Cioè, chi se
ma
ne
la faccia tranquillamente, però in modo sicuro, perché lo vedi quante cose brutte succedono, pure quelle che lavorano a casa, gli arriva il matto, gli dà 3 coltellate e le ammazzano, quindi è sempre, purtroppo è rischioso, quindi bisogna saperlo fare questo mestiere, purtroppo se ti metti sulla strada rischi la vita 100%.
Senti,
ma pure in appartamento
mi hai detto che vai però da uno psicoterapeuta da vari anni.
Ho guardato 4 anni mia madre,
sì.
E perché invece di sbatterla nelle case di riposo l'ho guardata fino all'ultimo, l'ho portata in 1000 ospedali,
sì.
Trasfusioni,
sì,
e
sì.
Niente, poi dopo si è sentita male, purtroppo io per sostenermi di questo grande stress sono andata a cercare aiuto nel centro psichiatrico che ci vado da una vita, perché ci sono andata pure a 20 anni, perché io sono borderline bipolare e quindi ogni tanto mi hanno dato delle cure, sì, perché io sono stata sempre un po', insomma, un po' folle, no? Perché insomma andare sulla Salaria a fare quella roba devi essere un po' matto, no?
Beh, un po' matto, certo. Non c'è dubbio. Vabbè, Susanna, io ti abbraccio, vienimi a trovare presto a Roma, ti chiamo quando sono a Roma, così ci vieni a salutare in studio.
Ma vediamoci a Roma, abbracciamoci, vi voglio bene,
ciao,
mi avete aiutato
grazie.
Un sacco e mi avete fatto guadagnare triplo.
Ciao, grazie, italiani!
Arrivederci, signora.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle
8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.